Basta dire al Signore: io non faccio gli auguri fino a quando tu non parli. Basta dire, vi dico il perché del foglietto che avete tra le mani, che è arrivato ieri sera, a che ora Piero? A Piero alle 8:10 è arrivato, a me alle 19:45. Allora basta dire a Gesù: Gesù, se tu non parli, io non faccio gli auguri fino a quando tu non parli. Infatti poi ha parlato, io ho fatto gli auguri, che altrimenti niente auguri. Era molto semplice, aspettavo ancora per telefonare, no? Per dire vabbè, e invece poi, grazie a Dio, vedete, abbiamo, ecco questo, infatti vedete c'è scritto 20:10:2017, ore 19:45. Ed è un tema molto bello, è un tema che ci avvicina anche a quello che andremo piano piano poi celebrando nei mesi prossimi. È un tema che ancora una volta ci rafforza nella vita, nella divina volontà, nel divin volere. Figli del divin volere, per seguirmi davvero con tutta quella fiducia, lo leggiamo prima tutto quanto insieme e poi dopo lo commentiamo. Per seguirmi davvero con tutta quella fiducia senza la quale non si aprirebbero mai le porte dell'impossibile, dovete essere disponibili al fallimento dell'umano, come lo sono stato io. Chi più sconfitto di me sulla croce? Ma quale esito più grande per tutta l'umanità? Se invece avete paura di quello che il mondo chiama insuccesso, ecco, abbiamo già perso l'occasione di un esito divino, tanto più grande quanto più invisibile agli occhi miopi, che giudicano secondo il mondo e non secondo il Dio. Pregate e vigilate perché il criterio del vostro pensiero e del vostro agire sia il mio pensiero e il mio agire, e rimanete in pace. Con la Madre nostra, inseparabile da me e da voi, vi benediciamo Gesù. Fiat sempre. E questo era il messaggio, e io sapevo che sarebbe arrivato solo questo. Poi è arrivato pure un poco di spiegazione tratta da quello che è quello che noi chiamiamo il nostro tesoro, no? Da quello che abbiamo già e che dovremmo scoprire ogni giorno di più. Quante volte vi ho detto: i libri, gli opuscoli, i ritiri, i fogli non vanno per essere messi in biblioteca o su un tavolo o da qualche altra parte o in una borsa o addirittura cestinati, ma servono sempre per riprenderli e per vedere che cosa il Signore vuole da noi e come il Signore ci sta facendo crescere. Se voi, ecco, andate ogni tanto a guardare, a me capita, perché preparando il ritiro, no? Ogni tanto devo andare a guardare quelli passati, perché mi viene in mente di qualcosa che si possa collegare con quello attuale, voi vedete come, ecco, c'è una crescita, c'è un cammino, c'è un progredire, no? Un andare avanti e un quasi guidare per mano da parte di Gesù o della Madonna per ciascuno di noi e per il gruppo intero. Figli del divin volere, perseguirmi davvero. Vedete, il Signore ancora si dice perseguirmi davvero, quindi vuol dire che ancora, ecco, ci può essere qualcosa o qualcuno, anche in ciascuno di noi, quel tentennare ancora, no? Quel voler tenere sempre un qualcosa per sé, per volere, come dire, trattenere ancora qualcosa per il proprio tornaconto. Anche non inteso in senso negativo, in senso anche positivo, anche il tornaconto spirituale molte volte. Per seguirmi davvero con tutta quella fiducia, con quel ripetere continuamente, non solo con le labbra, perché con le labbra bene o male ciascuno di noi sicuramente lo ripete almeno una volta al giorno: Gesù, confido in te, no? ma non ripeterlo solamente con le labbra, con tutta quella fiducia senza la quale non si aprirebbero mai le porte dell'impossibile. Possiamo fare miracoli, possiamo fare grandi miracoli, eh? Ma solo se, ecco, noi ci abbandoniamo completamente al Signore, solo se noi abbiamo una fiducia completa in Lui, solo se noi, ecco, diciamo: vieni tu a vivere in me, vieni tu a fare miracoli in me. Il Signore dice a un certo punto, adesso se mi metto a trovarlo non andiamo più avanti, forse ci avevo messo qualcosa, parla proprio del miracolo, no? Che cos'è il miracolo? Dice: il miracolo non è tanto quello di risuscitare i morti, di guarire gli ammalati, di sanare i lebbrosi, ma il miracolo più grande è quello che tu viva nella divina volontà, che tu viva di me stesso, che tu viva la mia stessa vita nella tua vita. Non si aprirebbero mai le porte dell'impossibile? Dovete essere disponibili al fallimento dell'umano come lo sono stato io. Pensate, Gesù che si abbassa totalmente. Di fronte a quella croce, chiunque avrebbe detto: ma è finito tutto, è un fallimento, è un grande fallimento. Tant'è vero che se voi ricordate, i due discepoli di Emmaus che tornavano, andavano fuori porta, no, a fare la loro gita di Pasquetta, è quel viandante misterioso che si affianca a loro, loro cominciano a raccontare ed erano delusi. Dice: noi pensavamo che fosse stato lui a venire a liberare Israele, invece non è così. Invece addirittura poi quasi vaneggia pure, perché delle donne, quelle sono quelle che di solito vaneggiano di più, no? Delle donne ci hanno detto che lo hanno visto pure così risorto, eccetera, eccetera. Delle donne sono state al sepolcro, ma loro non l'hanno trovato, lui non l'hanno trovato. Che fallimento totale! Addirittura questo è morto in croce, ma quando poi non sappiamo manco che fine abbia fatto il corpo. Un fallimento totale. E tutta la vita di Gesù, se voi guardate, analizzate, può sembrare realmente un fallimento. Viene rinnegato dai suoi stessi concittadini, ricordate, no? Mi pare che l'abbiamo detto proprio la volta scorsa, quando, ecco, viene portato sul ciglio per essere gettato giù. Non lo vogliono sentire, non lo vogliono vedere, perché è la vergogna del loro paese. Anche perché c'era stata alcuni anni prima, una trentina di anni prima, c'era stata un'altra grande vergogna, quella là, perché la gente è così, no? Quella là si era trovata incinta prima di andare a vivere con il marito, quindi questo è il figlio di quella là, non dimentichiamolo. Non dimentichiamo che questo è il figlio, forse, del falegname. E non dimentichiamo che per 30 anni non sappiamo nulla di quello che ha fatto. E questi 3 anni dove lui dice di aver fatto, o meglio altri dicono che ha fatto miracoli, ha detto tante altre belle cose, come sono finiti questi 3 anni di gloria, tra virgolette, sono finiti come? Sono finiti su una croce. Fallimento totale. Se volete, dovete fallire come ho fallito io, o meglio, ecco, dovete passare per questo apparente fallimento come ci sono passato io. Ricordate quella frase che forse vi ho già detto molte volte di Padre Pio? Diceva: per arrivare al Tabor, anche se cronologicamente sono invertiti, ma per arrivare al Tabor bisogna necessariamente passare per il Calvario. Sono due monti che si completano a vicenda, sono due monti, ecco, che vanno sempre uniti, il Tabor e il Calvario e il Tabor. Per avere successo bisogna passare per questa kenosi, per questo annientamento da cui è passato Gesù. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segue. Sappiamo bene che cosa, soprattutto per noi figli del divin volere, che cosa vuol dire rinnegare se stesso, rinnegare alla propria volontà. Il Signore poi lo dice nell'altro messaggio che leggeremo. Chi più sconfitto di me sulla croce? Ma quale esito più grande per tutta l'umanità? Da questa sconfitta sulla croce non solo si è aperta la strada della risurrezione, perché sappiamo bene, e lo sappiamo, che poi i fatti si sono evoluti in questo modo. Non è qui, è risorto in carne e ossa, e lui è vivo, è vero, egli è presente ieri come oggi, presente in mezzo alla sua chiesa. Non è un morto, noi non seguiamo un morto, io penso che questo sia chiaro per tutti. Non seguiamo un morto, non andiamo dietro a un Gesù morto, anche se semmai lo rappresentiamo nelle nostre chiese in questo modo, no? Ma sappiamo bene che non andiamo dietro a un morto, noi andiamo dietro a un risorto, a un vivente. Io sono il vivente, dice il Signore. E allora questo, ecco, andare dietro di Lui, questo essere, abbassarsi come Lui, porta necessariamente, deve portare necessariamente dei grandi frutti, delle grandi conseguenze. La grande conseguenza, dicevo, non è stata solo la risurrezione, ma è stata la salvezza dell'umanità, la rinascita dell'umanità, questa umanità che era decaduta, questa umanità che ormai viveva lontano da Dio, che aveva rinnegato Dio, che aveva desiderato mettersi al posto di Dio. Perché penso che sia chiaro, che sappiamo che il Signore è venuto per riparare a quel affronto verso Dio. Sarete simili a Dio. La storia è sempre la stessa, non cambia. Si ripete così da migliaia di anni. Sarete simili a Dio, o addirittura sarete al di sopra di Dio. Il Signore viene a riparare, a rendere nuovo, a fare nuove tutte le cose, a riparare quel peccato di superbia, quella mancanza di amore, quella mancanza, direi, di figliolanza, quel sentirsi non figlio. Adamo ed Eva non si erano sentiti figli nel momento in cui hanno assecondato alla tentazione, l'uno l'altro, tutti e due insieme, vale per tutte la stessa cosa. Chi più sconfitto di me sulla croce? Ma quale esito più grande per tutta l'umanità? Non per alcuni solamente, per tutta l'umanità, non per molti, ma per tutti. Altrimenti noi rendiamo vano il sangue di Cristo, altrimenti noi rendiamo vana la passione di Cristo. Che ogni tanto escono queste schegge impazzite. No, non è per tutti, è per molti, per tutti. Se invece avete paura di quello che il mondo chiama insuccesso, ecco, abbiamo già perso l'occasione di un esito divino, tanto più grande quanto più invisibile agli occhi miei, che giudicano secondo il mondo e non secondo Dio. Quante volte ci lasciamo prendere dalla paura e non permettiamo al Signore di agire nella nostra vita e nella vita degli altri. Quante volte ci lasciamo prendere dalla paura e non permettiamo al Signore di fare cose divine, di operare esiti divini. Vedete, il Signore non scherza, il Signore non fa le cose a metà, non fa le cose terra a terra. Il Signore, potremmo dire, è americanizzante, no? Perché fa le cose in grande. Fa le cose meravigliose, fa le cose belle, ci tiene a fare bella figura, e sono gli esiti divini. Ma questa bella figura dobbiamo permettergliela noi, dobbiamo essere noi a fargliela fare. Non con le nostre paure, non con la paura dell'insuccesso. Quante volte ci blocchiamo, no? Restiamo bloccati perché, ma poi se fallisco, ma poi se faccio una brutta figura, la brutta figura, o meglio, il pensiero, no? Di fare la brutta figura molte volte è la tomba delle buone azioni, delle cose divine, dei fatti divini, perché noi siamo chiamati, e lo sappiamo bene, Perché se io comincio a domandare da quanti anni fai questo cammino, da quanti anni conosci il divin volere, sappiamo bene che noi siamo chiamati ad agire alla divina. Nessuno può dire io non lo sapevo. Nessuno può dire ma forse mi sono dimenticato. Fosse pure per questo qua che dice sempre stessi cose, sempre stessi cose, sempre stessi cose. Nessuno può dire io non sapevo che posso agire alla divina, non alla divina, alla Vanda Osiris, quello già ce ne stanno parecchi che fanno in questo modo, alla divina, cioè come figlio di Dio, come ecco essere colui che ha ereditato tutto ciò che il Padre mi vuole donare. Eppure, sapendo questo, coscienti di questo, molte volte ci lasciamo prendere dalla paura. Ci lasciamo vincere dalla paura, ci lasciamo sopraffare dalla paura. E allora la paura diventa, ecco, come il nostro idolo. Diventa un idolo la paura. Ma sai, io ho paura di fare questa cosa, perché poi, e se sbaglio? E se fallisco? E se va a finire tutto in un grande insuccesso? Vuol dire che il Signore probabilmente così ha stabilito. Non viene da me, non è il mio volere. Quante volte quando noi quando preghiamo dobbiamo pure pensare a quello che stiamo pregando e dobbiamo prenderci la responsabilità di quello che stiamo pregando. Quando cantiamo, preghiamo le litanie della divina volontà, no? Il tuo volere sia. Ma cioè, hai capito che stai dicendo? In questo, il tuo volere sia, e in pratica il mio volere sia. Ce lo metterei quasi come fine della litania, no? Dopo tutte le belle parole che abbiamo detto al Signore, il tuo volere sia, e in tutto il resto, o meglio in tutto, il mio volere sia, perché forse è meglio così, perché forse io vedo meglio di te. Perché io forse ho più elementi per giudicare. Tu stai là, che cosa puoi capire tu? Vedete che lo diciamo al Signore, Che cosa puoi capire tu? Come lo diciamo agli altri, è già sbagliato, è un grande errore, lo diciamo anche al Signore. Che cosa ne puoi capire tu? Che ne capisci tu di quello che oggi, manco se il Signore fosse qualcosa che sta al di là, no? Fuori da noi, lontano da noi, distante da noi, che non si interessa, se ne importa. Ecco, questo vuol dire avere gli occhi miopi, come ci dice Gesù, avere gli occhi miopi che giudicano secondo il mondo e non secondo Dio. Una miopia che fa paura. Una miopia che porta alla cecità, non ci porta alla luce. Ricordate quando il Signore dice nel Vangelo, siate luce del mondo, vivete nella luce, portate la luce. Parla sempre di questo, di luce. Cioè, di non vivere nelle tenebre, siamo figli delle tenebre o siamo figli della luce? Sono miope o sono addirittura cieco? Ma di questo non si dovrebbe manco parlare tra i figli del divin volere. Al massimo possiamo tollerare la miopia, nemmeno accettarla o possederla, no? Tollerare la miopia, ma la cecità addirittura no. La cecità vuol dire il peccato, la cecità vuol dire la morte. La cecità vuol dire vivere nelle tenebre. Occhi miopi che giudicano secondo il mondo e non secondo Dio. E possiamo essere anche noi ad essere così miopi da non giudicare secondo il cuore di Dio, ma da giudicare ancora secondo il mondo. Il Signore ci dà subito, come dire, la soluzione. Perché il Signore, vedete, in ogni messaggio, e anche questo dovremmo cercare di analizzare, no? Quasi analizzare il modo di fare di Gesù, il suo modo di pensare, di essere, i suoi sentimenti, no? Ecco, fa la situazione del, fa, come dire, l'analisi della situazione, no? Poi dopo dice, però fate così, perché facendo così risolvete la situazione, risolvete tutto, state in pace. Conclude quasi sempre, state in pace. Pregate e vigilate. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, non solo nei messaggi ma nel Vangelo, pregate e vigilate. Fra qualche mese più o meno, no? Ci sarà ripetuto all'inizio durante l'Avvento, pregate e vigilate. Perché il criterio del vostro pensiero e del vostro agire, cioè non solo il pensiero ma anche l'agire, che deve sempre andare di pari passo, pensiero e azione, sia il mio pensiero e il mio agire. Pregate e vigilate affinché il criterio del vostro pensiero e del vostro agire sia il mio pensiero e il mio agire. Solo così rimanete in pace. Rimanete. Ricordate quel rimanete nel mio amore, quello stabat mater dolorosa, no? Questo rimanere, questo stare, cioè questo possedere, vuol dire proprio questo, essere possedere ed essere posseduti. Rimanete in pace, ma solo se sapete pregare e sapete vigilare. E solo se agite e pensate come io agisco e penso. Il principe della pace, d'altronde, è lui. Se lui è il principe della pace, allora è logico che io, possedendo lui e lasciandomi possedere da lui, sono e rimango in pace. Con la Madre nostra, inseparabile da me e da voi, vi benediciamo, Gesù. Maria. Maria, colei che la chiamerei quasi la madre dell'insuccesso, no? Se voi, ecco, analizzate il Magnificat, è un continuo dire: io sono piccola, lui è grande, io sono nulla, lui è tutto, io sto sotto, lui sta sopra. Io sono l'infima, lui è la magnificenza. Quasi a dire: io sono l'insuccesso, lui è il trionfo. E Maria, partecipando di questo insuccesso, tra virgolette, di Dio, di Gesù Cristo, partecipa della sua gloria e del suo trionfo. Siamo, perché lo siamo, nei tempi del trionfo del cuore immacolato di Maria, dove quello che può sembrare un insuccesso, perché se noi ci guardiamo intorno, può sembrare tutto un insuccesso, la confusione, le proteste, la persecuzione, tutte queste cose, sembra che sia un insuccesso. Non è vero, non è vero nulla. Quanta gente dice: non è vero nulla, ma dove sta? Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tutte le generazioni, non una sì e una no, o una stacca e una attacca, no, tutte le generazioni mi chiameranno beata, fino al compimento di questo trionfo del cuore immacolato di Maria, che abbiamo già detto in altre volte, che è il trionfo del divin volere. Inseparabile da me e da voi. Probabilmente non doveva nemmeno aggiungerlo da voi, perché se Maria è inseparabile da Gesù, ed è giusto ed è logico che è inseparabile anche da noi, da ciascuno di noi. Lui l'ha voluta così, lui ce l'ha donata così. Ecco tua madre, ecco tuo figlio. È lui che l'ha posta in questa situazione quasi di vigilanza, questa sentinella vigilante, materna, che è lì a proteggerti e a chiuderti nel suo cuore immacolato. Vi benediciamo, Gesù. L'indicatore del divin volere non è il successo mondano delle vostre imprese, l'indicatore del divin volere. Vedete, questo accade in tutto, no? In tutto quello che facciamo. Se va bene, allora diciamo: questa era per me, questo è fatto per me, questa è la strada che devo percorrere. Se invece c'è qualche insuccesso, diciamo: no, ma forse ho sbagliato strada, forse dovevo fare altro, forse questa cosa non è adatta. Non è il successo mondano delle vostre imprese l'indicatore del divin volere. Vivere in ogni istante il divin volere per la creatura è già successo, è già una gloria, è già un premio, è già qualcosa di meraviglioso. Vivere in ogni istante il divin volere, in ogni istante, anche se più delle volte non appare all'esterno alcun segno, non abbiamo un timbro in fronte o un qualcosa che ci con l'aureola illuminata dietro la testa perché siamo figli del divin volere, o le alette dietro alle spalle perché siamo figli del divin volere, non c'è nessun segno, o addirittura il segno visibile ha sembianze contrarie. Quante volte ho sentito: ma sembra quasi che non sia questa la strada da percorrere, perché tutto è al contrario di quello che ecco il Signore ci dice o che io mi possa aspettare. I segni sono contrari. Chi apparentemente più sconfitto di me, abbandonato sulla croce nella volontà del Padre, ma quale esito più grande? Ecco, il Signore qui aveva aggiunto: abbandonato sulla croce nella volontà del Padre. Ricordate che fino all'ultimo, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Fino all'ultimo. La misura del successo del Fiat è intrinseca, cioè già in se stessa. Il Fiat già è un successo, il Fiat già è una gloria, il Fiat già è una potenza, è una magnificenza. Tutte le cose più belle che possiamo, ecco, aggiungere, aggiungiamole. È il Fiat, intrinsecamente, e si estrinseca in una dimensione lontanissima dai parametri del mondo e però lo trasforma. Non segue i parametri del mondo, non segue il modo di pensare o di ragionare del mondo, non segue il modo di giudicare del mondo o di misurare del mondo, no? Che il mondo misura le sconfitte o le vittorie in un certo modo. Qui no, non è così. Però questo Fiat lo trasforma, e sappiamo che è così. Sappiamo che è così. Trasformato una massa informe in che cosa? Nella terra abitata, si faccia. Trasformato un'umanità che era lontana da Dio, che aveva abbandonato Dio, che si era messa al posto di Dio e al di sopra di Dio, in un'umanità di figli. Fiat voluntas tua, sia fatto di me secondo la tua parola. Trasforma ancora il mondo, il terzo Fiat, per la potenza donata ai figli del divino volere, per grazia di Gesù Cristo che lo ha portato a compimento. Egli già l'ha portato a compimento, noi partecipiamo di questo, consumandovi nella vostra croce di luce, perché il rinnegamento del proprio io, della propria volontà, quando Gesù dice chi vuole seguirmi rinneghi se stesso, intende rinneghi la propria volontà umana, e sappiamo che questa è la croce di luce, rinnegare la propria volontà umana per far trionfare la volontà divina. Ve lo ripeto se non lo ricordate, perché vedo che qualcuno mi guardate come se io stessi dicendo qualcosa che viene da chissà dove. Il Signore ci dice, questo è quando mettiamo i libri nelle biblioteche e sugli scaffali, questo accade. Il Signore ci dice, figli miei, essere sulla croce di luce vuol dire tenere in croce costantemente, lo ricordate questo costantemente, la propria volontà umana per dare spazio al divino volere ricevuto in dono. Crocifiggere. Siamo sempre capaci di dire crocifiggilo, crocifiggilo, e lo diciamo ancora, ma non siamo capaci di dire crocifiggimi, crocifiggimi. Questa nostra volontà umana che ancora non è crocifissa, ed è per questo che non trionfa in noi la volontà divina. Non diamo spazio al divino volere. La volontà umana crocifissa, state a sentire bene, tiene inchiodate con sé le inclinazioni, le pulsioni, le passioni. Come devo fare per vincere quel tale peccato, quella tale propensione, quella tale cosa? Ecco, così lo puoi vincere. Perché se la tua volontà umana è crocifissa, tiene inchiodate con sé le inclinazioni, le pulsioni, le passioni, insomma tutto quanto insidia la creatura, la sua pace, la sua vita, la sua santità e sommamente la sua divinizzazione. Questa croce non è vistosa, a un occhio distratto può anche sfuggire, a un cuore chiuso risulta incomprensibile, c'è niente da fare. Ma il cuore aperto, lo sguardo attento che cerca il Signore, quanta luce riceve. Il crocifisso di luce è un'anima sole e come sole irradia continuamente luce, calore e fecondità alla terra. Ecco la trasformazione, ecco da dove viene questa trasformazione. Nulla può eguagliare la bellezza di un'anima sole che vive contemporaneamente in cielo e in terra. In cielo e in terra esercita il ministero dell'amore e si fa paradiso per tutti. Figli prediletti, la liturgia che mi acclama Cristo Re e vi vede qui stretti intorno al mio altare è particolarmente vostra. Siamo figli di Re. Solo nei figli del mio volere sono veramente re, padre di re, fratello di re, sposo di re. Ecco, consumandovi nella vostra croce di luce, dove la croce è invisibile, ma la luce si vede benissimo, porterete a compimento in voi la volontà del Padre. Allora la terra trasformata e ricongiunta al cielo dirà chi siete, per grazia, per scelta e per amore. Vedete che bello. Cioè noi ci pensiamo e ci riflettiamo su queste cose e cerchiamo, non dico comprendiamo, ma cerchiamo di comprendere la grandezza di questo che il Signore ci dà. Di quello che il Signore ci dona, del dono che il Signore ci fa. È qualcosa di veramente immenso. Gesù ci parla di insuccesso, ma qui sembra tutto un successo, se noi però lo guardiamo con gli occhi di Dio. Perché altrimenti, fratelli e sorelle mie, veramente tutto un insuccesso. È tutto un fallimento, no? Soprattutto in questo periodo. Sembriamo veramente il cristiano che fa sul serio, un figlio del divin volere. Sembriamo veramente una massa di falliti, di gente che probabilmente, ecco, il vedere con gli occhi del mondo e non vedere con gli occhi di Dio. Se il mondo vi odia, dice Gesù, sappiate che prima di voi ha odiato me, e odia me, perché di odio si tratta di altro, si tratta di odio. Ma questo fallimento apparente, questo fallimento direi quasi passeggero, no? Perché sinceramente, guardate, sì, ci può far paura, ci può generare, che ne so, tremore, tanti altri sentimenti, ma alla fine io prima o poi, saranno 10, saranno 1, saranno 20, saranno 30, prima o poi saranno 3, sarò tra le braccia del Padre mio, ma a me che me ne importa. È un po' un modo di ragionare che può sembrare sbagliato, no? Perché non è che non devo, ecco, interessarmi delle sorti dei miei fratelli o del mondo intero, o vivere così come, ecco, vivevano alcuni, in un'attesa di tanto prima o poi verrà, quindi che me ne importa del resto, io vivo così, cerco di fare la mia vita. No, non è così. Però, capite? Cioè, ci affanniamo e ci preoccupiamo molte volte di ciò che non dobbiamo né affannarci e preoccuparci. Il mio fallimento è un fallimento apparente, perché agli occhi di Dio, e non è l'oppio dei popoli questo, non è il contentino dei poveri e degli sconfitti o degli insoddisfatti, come direbbe qualcuno. Sapete, no, che c'era il pensiero dominante che diceva che la religione, qualcuno dice che non è vero, invece sono parole scritte e testuali. D'altronde, da uno che era un satanista, che cosa si può aspettare? E allora diceva: è l'oppio dei popoli la religione, il contentino per quelli che, ecco, non hanno altre consolazioni, no? E quindi non è così, e noi sappiamo che non è così, ma il problema è che dobbiamo essere, tutto questo che noi abbiamo adesso letto, meditato, contemplato, commentato, e che voi portate nel vostro cuore, che io porterò nel mio cuore, deve essere messo in pratica, deve diventare quel documento vivo. Non deve essere lettera morta, ma qualcosa di vivo, che è sempre in funzione, perché altrimenti è logico che chi sta dall'altra parte dice: ma boh, questi sono. Facile dire, presentarsi semmai pure con la bandiera, no? Figli del divin volere, vabbè, la bandiera prima tutto quanto, ma poi questo sono. Andiamolo sempre a leggere quel: ma lo siamo veramente figli del divin volere? Ma lo sono? Lo vivo più che lo sono? Che se lo vivo lo sono anche. Quel volto è impresso talmente in me che gli altri, guardando me, vedano quel volto. Sono questi i veri successi, Non è che il vero successo è la conversione di tutti, di tutta la Copatria, Varcaturo, del mondo intero, anche quello è il trionfo del cuore, però il vero successo è quello che gli altri vedano in me quel volto misericordioso di Dio. Perché nel momento in cui gli altri vedranno in me quel volto misericordioso di Dio, allora diranno: ma questo Dio esiste. Perché altrimenti si fidano di tutt'altro. Altrimenti si fidano di tante altre cose. Pensate, ieri, faccio fare una risata perché io ho riso da una parte e mi sono dispiaciuto da un'altra. c'era un bambinetto che giocava in piazza. La piazza San Nazaro è un imbuto, qualsiasi cosa si dica si sente dove sto io, quindi non può ne parlare male di me perché sento subito tutto che è una cosa, quando la finestra è aperta. Sono questi due bambini, uno dei due bambini purtroppo non è battezzato perché i genitori non credono, sono atei. Questo bambino però diceva all'altro, ho sentito verso la fine, diceva all'altro, dice: sai, dobbiamo stare attenti perché poi arrivano i lupi mannari. E sai chi sono i lupi mannari? Ci ha fatto tutta la spiegazione psicologica e sociologica e filosofica e scientifica di questi lupi mannari. Che io ho detto, questo non l'ha imparato a scuola, questo l'ha imparato dai genitori. E questi genitori sono così stupidi da non credere in Dio e credono nei lupi mannari. Cioè, capite, quando si diventa miopi e non si ragiona più col cuore di Dio ma col cuore del mondo, si è disposti a credere a qualsiasi cosa e a qualunque cosa. Ecco il prolificare dei maghi, dei cartomanti e di tutte queste cose, Harry Potter, Lobo Avaro, eccetera eccetera. Questo è miopi, addirittura ciechi. Cioè, tu non lo fai battezzare perché dici che non credi in Dio, però gli parli del lupo mannaro. Madonna, cioè, io lo facevo più intelligente perché li conosco, non è che non li conosco. Veramente lo pensavo più intelligente. Capite che cosa? Allora, ecco, vedete che i fallimenti a quel punto sono altri. Signore ci scuote, e fa bene a scuoterci sempre, che noi abbiamo bisogno di essere scossi, non fisicamente, per carità, Francesco Aquieri, però abbiamo bisogno di essere spiritualmente scossi, di questi terremoti spirituali che ci possano far comprendere che, ecco, attraverso questi insuccessi, attraverso questi fallimenti possiamo lavorare e vivere per il bene dell'umanità, per il bene di chi ci sta intorno, per il bene di chi ci sta accanto e anche per il bene di tutti gli altri, perché, ecco, vedete, domenica prossima celebreremo, domenica sarebbe domani, la giornata missionaria mondiale, no? Domani tutti quanti mettiamo la mano al portafoglio e diamo l'offertina per le missioni. Stiamo a posto con la coscienza, perché ho dato l'offertina per le missioni, sto a posto con la coscienza, ho amato. Però poi vado a casa e mia sorella mi chiede qualcosa, o mio fratello mi chiede qualcosa, o mia madre, o mio padre, chiunque altro. Cammina a te! Però io ho dato l'offertino in chiesa, sto a posto con la coscienza, io amo. Questo è uno di quegli esempi che vi fa capire come noi siamo incoerenti. Come noi molte volte siamo ipocriti. Le parole di questa settimana del Vangelo erano per noi, non erano per quelli che passavano. Perché noi quando sentiamo questi Vangeli sono sempre per gli altri, mai per noi. Sta parlando a me. Prima a me che lo leggo e poi a chi lo ascolta. Molte volte veramente durante questa settimana dicevo: mamma mia, che vergogna. Non lo vorrei proprio leggere, che leggerlo dall'altare, no? Dove tutti ti guardano, è ancora peggio, perché io so che quello sta parlando con me. Invece noi pensiamo: no, ma forse io ce l'avevo con quell'altro, no, io ce l'avevo con te. Qualcosa me lo possono permettere ogni tanto, non è che altrimenti veramente non so più come parlare. Quindi, ecco, concludendo, veramente potrebbe essere una spinta a vivere bene il tempo che poi inizieremo, no? Il tempo pure dell'Avvento. Signore, dice una frase iniziale che secondo me deve essere presa sul serio e deve essere valorizzata e deve essere vissuta. Per seguirmi davvero. Non per scherzo, non per abitudine, non per tradizione, non perché altri vogliono così, non per far piacere a qualcuno, non perché così Aurora è contenta che siamo tanti, no, per seguirmi davvero. Ricordate quella triplice domanda, no? Sulle rive del lago di Genezaret, o di Cafarno, o come lo vogliamo chiamare, o del mare di Galilea, quando il Signore dice: Pietro, mi ami. Signore, tu sai tutto. Pietro, mi ami. Signore, tu sai tutto. Pietro, ma tu mi vuoi veramente bene? Ecco, anche lì. Davvero mi vuoi bene? Davvero mi ami? Vuol dire che fino a quel punto può capitare sempre, allora come oggi, no? Può capitare che il Signore chiede se veramente, ecco, gli vogliamo bene. Allora, seguirmi davvero, con tutta quella fiducia, cioè proprio come la gocciolina d'acqua nell'oceano. L'oceano è Lui e io sono la gocciolina, mi abbandono lì, mi getto, mi tuffo e sto bene, sto in pace, rimanete in pace. Tutto il messaggio, no? Si riassume in questa parola iniziale e questa parola finale. Seguirmi davvero con tutta quella fiducia, rimanete in pace. E allora realmente cresceremo, non dico saremo, cresceremo ancora come figli del divin volere. Amen. Scusa, mi serve aggiungere qualcosa, io poi parlo con voi.